CRC FM presenta. Gli audiolibri della speranza.
Il paradosso di grazia e verità di Randy Alcorn. Adattamento radiofonico di Katia Vizzo.
Cara amica ascoltatrice, caro amico ascoltatore, benvenuti all'ascolto dell'audiolibro di Randy Alcorn, Il paradosso di grazia e verità. Realizzare un cristianesimo equilibrato. Esistono delle agenzie che cercano di rintracciare persone che hanno dei grossi conti in banca, che non sono stati toccati da 20, 30 o addirittura 50 anni. Il denaro, che a volte ammonta a svariati milioni, si trova semplicemente sul conto che continua ad accumulare nuovi interessi. Quando riescono finalmente a rintracciare gli eredi di diritto, scoprono che questi vivono nella povertà più estrema. Per tutto quel tempo, una grande ricchezza era a loro totale disposizione, se solo lo avessero saputo. Allo stesso modo, tu ed io, spesso non ci rendiamo conto di quanto sia effettivamente abbondante l'erogazione della grazia di Dio. Pertanto spesso viviamo in una estrema povertà spirituale, mentre potremmo avere a disposizione tutta la grazia di cui avremo mai bisogno. Tutto quello che dobbiamo fare è richiederla. La grazia divina non ci ha semplicemente dato il via per poi abbandonarci, a cavarcela come meglio possiamo con i nostri sforzi. La grazia non ci ha giustificati una sola volta in passato. Essa ci sostiene nel presente e continuerà a proteggerci anche in futuro. Spurgeon afferma: il nostro Signore, Gesù, dona sempre a noi e non ritira la propria mano nemmeno per un istante. La pioggia della sua grazia cade perpetuamente, il fiume della sua bontà scorre eternamente e la fonte del suo amore trabocca costantemente. Così come il re non può morire, allo stesso modo la sua grazia non può fallire. La più grande eredità che dei genitori possano tramandare ai loro figli è l'abilità di comprendere la moltitudine delle benedizioni giornaliere che ci dà Dio, rispondendo ad esse con continua gratitudine. Dovremmo essere abbondanti nel ringraziamento. Colossesi 2:7. Gesù disse: rallegratevi, perché i vostri nomi sono scritti nei cieli. Luca 10:20. Se solo riuscissimo ad afferrare la grazia di Dio, ad afferrarne anche solo una minima parte, ci inginocchieremmo e piangeremmo affranti. Poi ci alzeremmo e cominceremmo a danzare, sorridere, urlare e ridere, guardandoci l'un l'altro e dicendo: incredibile, siamo perdonati, vivremo per sempre in cielo. Cos'altro potremmo fare? Molti pensano che Dio dica loro: fai di più, fai meglio, questo non è fatto per te, riposati. Eppure Gesù intendeva proprio questo quando ha detto: venite a me, voi tutti che siete affaticati e oppressi, prendete su di voi il mio giogo e imparate da me, poiché il mio giogo è dolce e il mio carico è leggero. Matteo 11, 28-30. Questi versetti sono in netto contrasto con il messaggio «cerca di fare meglio», che mette sotto torchio innumerevoli cristiani. Molte religioni offrono in continuazione programmi di automiglioramento e, come criceti nella ruota, continuano a macinare chilometri e chilometri senza arrivare da nessuna parte. Dio ci invita: O voi tutti che siete assetati, venite alle acque. Voi che non avete denaro, venite, comprate e mangiate. Venite, comprate senza denaro, senza pagare, vino e latte. Isaia 55:1. C'è una sola condizione per poter godere della grazia di Dio: essere sul lastrico e sapere di esserlo. Nell'antichità, quando un debito veniva cancellato, si scriveva comunemente la parola teleo sul documento. Teleo significa pagato completamente. Poco prima di morire, Gesù gridò a gran voce: teleo, è compiuto. Giovanni 19:30. Cristo morì affinché il certificato di debito in cui erano elencati tutti i nostri peccati potesse venire contrassegnato una volta e per tutte con un pagato completamente. Anche se il perdono ti è stato offerto, esso non ti appartiene se non lo accetti. La legge afferma che la grazia è valida solo se il colpevole è lì per riceverla. Cristo offre ad ognuno di noi il dono del perdono, ma l'offerta da sola non la rende nostra. Per riceverla dobbiamo accettarla. Un amico mi disse una volta che aveva fallito talmente tante volte nei confronti di Dio da non sentirsi più meritevole della grazia divina. Ma in realtà non lo era mai stato sin dall'inizio. Come non lo sono mai stato io. Non possiamo fare null'altro che accettare gioiosamente ciò che il Signore ha fatto per noi. Lo stesso apostolo Paolo era un assassino. Ma Dio non solo lo ha perdonato, lo ha anche innalzato al leader della Chiesa. Non vi sono limiti alla grazia e al perdono di Dio. Il mondo versa acqua gelida sui fuochi della grazia e della verità. Come i carboni incandescenti necessitano l'uno della vicinanza dell'altro per continuare a bruciare, così noi abbiamo bisogno di riunirci con altri cristiani per celebrare la grazia e la verità di Cristo. Una buona chiesa ti insegnerà la verità biblica e al suo interno potrai sperimentare la grazia, l'accettazione e il supporto. Immagina il capitano di una nave schiavista, un inglese crudele, che compra uomini in Africa e li trasporta su navi come bestie per essere venduti nei mercati specializzati in schiavi. Immagina che lo stesso uomo scriva, più tardi, nella sua vita, dei versi che in tutto il mondo diventeranno le parole più cantate dalle persone nere. Impensabile? Uno di questi canti è Stupenda Grazia. Alcune chiese con fedeli di colore la cantano ogni domenica, ripetendola a volte, continuamente, per 10 o anche 15 minuti. Molti afroamericani amano questa canzone più di qualunque altra, nonostante essa sia stata scritta da un uomo bianco che vendeva schiavi neri, trattandoli come la peggiore feccia. Come possiamo spiegare questo fatto? Allo stesso modo in cui possiamo spiegare come nei secoli i cristiani abbiano fatto tesoro delle epistole di Paolo, il quale aveva zelantemente assassinato dei cristiani. Troviamo la spiegazione nelle prime parole dell'inno stesso. Stupenda grazia, che dolce suono, che ha salvato un miserabile come me. Ero perduto, ma sono stato trovato. Ero cieco, ma ora ci vedo. Entrambi, l'uomo che ha maltrattato quegli schiavi e l'uomo che ha scritto questa canzone, si chiamavano John Newton. Avevano lo stesso DNA, ma colui che ha scritto l'inno era un uomo nuovo. Divenne un pastore e si impegnò contro la tratta degli schiavi. Poco prima di morire, a 82 anni, cieco e anziano, Newton disse: «La mia memoria se n'è andata quasi completamente, ma ricordo due cose: che io sono un grande peccatore e che Cristo è un grande salvatore». Stupenda grazia. È l'inno che mi commuove più di ogni altro inno. Esso è stato registrato da musicisti in tutto il mondo, più di qualsiasi altro. A volte viene cantato anche durante eventi secolari e gli ascoltatori si zittiscono, mentre gli occhi si inumidiscono. E non si tratta solo di occhi di fedeli cristiani. Tutti i cuori ricercano disperatamente la grazia. La grazia è ciò che le persone bramano più di qualsiasi altra cosa, anche quelli che non conoscono Cristo, soprattutto quelli che non conoscono Cristo. Una volta ho attraversato in volo tutto il paese, per poi non predicare in una chiesa che mi aveva invitato a parlare durante il servizio domenicale. Dopo essermi sistemato nella mia camera d'albergo, mi avviai in macchina con uno dei conduttori. Sapevo che questa persona era stata accusata dai media di aver presentato in maniera scorretta alcuni dettagli chiave della sua vita e decisi di parlargliene. L'uomo ammise di aver detto e scritto alcune cose che non erano vere, ma non sembrava che gliene importasse molto. Con calma gli dissi che secondo me si sarebbe dovuto pentire e che avrebbe dovuto chiedere pubblicamente perdono per la sua disonestà. Egli non mi rispose e continuammo il viaggio in silenzio. Alcuni minuti dopo il nostro arrivo, fui accompagnato all'ufficio del pastore più anziano, dove avremmo dovuto pregare insieme prima della mia predicazione al culto del mattino. Dopo che fui entrato, il pastore chiuse la porta, sbattendola con forza. Fui sorpreso di vedere che la sua faccia aveva assunto una tinta violacea, mentre una vena pulsava vigorosamente sulla sua tempia. Mi puntò il dito contro, tuonando: «Per nessun motivo al mondo la lascerò predicare dal mio pulpito». Poi in un angolo della stanza intravidi l'uomo che avevo affrontato poco prima. Il pastore mi comunicò che non avevo nessun diritto di mettere in dubbio l'integrità del mio fratello in fede. Evidentemente, egli era conscio della reputazione dell'uomo, ma pensava che non fossero affari miei. Lasciammo l'ufficio con il pastore che ancora ribolliva di rabbia per il mio affronto. Quando iniziò il culto, il pastore prese il microfono e parlò con una voce che ora era dolce e spirituale. Presentò l'uomo che avevo affrontato in macchina, il quale introdusse a sua volta il momento dell'offerta, incoraggiando i fedeli ad essere generosi. Fu poi nuovamente il pastore a rivolgersi alla Chiesa, annunciando che sentiva che lo Spirito Santo lo guidava a dedicare il culto alle testimonianze individuali e alla guarigione. Pertanto, purtroppo, non ci sarebbe stato tempo di ascoltare anche la predica dell'ospite, il sottoscritto che era in programma. Durante tutto il volo di ritorno, riflettei su come fosse possibile che dei conduttori cristiani, che dovrebbero essere i guardiani della verità divina, potessero avere un tale ed evidente disinteresse per la verità. Certo, non si tratta di una questione nuova. I vostri profeti non vi ingannino e non date retta ai sogni che fate, poiché quelli vi profetizzano falsamente nel mio nome. Io non li ho mandati, dice il Signore. Geremia 29:8-9. Come vedete, un predicatore può essere conosciuto e apprezzato. Una predica può essere profondamente amata. Un libro può diventare un bestseller nelle librerie cristiane e nonostante questo essere pieno di bugie. Esistono storici di rilievo che plagiano e politici che si inventano le cronache di guerra. Gli allenatori abbelliscono le proprie referenze e gli impiegati vanno in malattia per giocare a golf. La pubblicità invece promettono una relazione con una persona fisicamente attraente se compriamo un determinato tipo di macchina o beviamo una certa qualità di birra. Siamo talmente abituati ad essere riempiti di bugie, talmente assuefatti all'autoinganno, che diviene sempre più difficile distinguere la verità dalle menzogne. Il 64% degli americani afferma: dico bugie se questo mi conviene e non causa conseguenze gravi. Il 53% dice: tradirei il mio partner se mi capitasse l'occasione. In fondo so che anche lui o lei farebbe lo stesso. Solo il 31% degli americani pensa che l'onestà è la migliore linea di condotta. Alla domanda su che cosa sarebbero disposti a fare per 10 milioni di dollari, il 25% degli americani ha risposto che abbandonerebbe la propria famiglia. Il 23% che si prostituirebbe per una settimana. E il 7% che assassinerebbe un estraneo. In passato vi era una linea di condotta morale. Non tutti vivevano secondo i loro standard, ma almeno i valori di base erano conosciuti da tutti. Le parole di Giudici 21:25 sembrano annunciare in maniera inquietante ciò che sarebbe successo ai nostri giorni. In quel tempo non c'era re in Israele, ognuno faceva quello che gli pareva meglio. Alcuni anni fa, durante un periodo di vacanza, presi in considerazione l'idea di portare la mia famiglia in un viaggio in barca. Se ero disposto a sedermi, ad ascoltare la presentazione di un prodotto in vendita, avremmo potuto partecipare alla gita pagando $15 invece che 60. Per partecipare alla presentazione, tuttavia, avrei dovuto firmare un documento che attestava che quell'anno avevo guadagnato una certa somma di denaro. Quando spiegai che non avevo guadagnato quella cifra, l'addetto affermò: non si preoccupi, si limiti a firmare, è a posto così. Replicai che non pensavo fosse a posto così, perché si trattava di una menzogna. Guardi, mi rispose l'addetto, questa gente non esiterebbe un istante a ingannarla o a mentirle. Secondo lui mi sarei dovuto sentire colpevole, o perlomeno incredibilmente stupito, a voler dire la verità. Mi avviai lungo la strada e mi fermai da un altro rivenditore, presso il quale i bambini al di sotto dei 12 anni pagavano solo metà prezzo. «Quanti anni hanno le sue figlie?» mi chiese. Risposi che una ne aveva 11, mentre l'altra, che era lì con me, ne aveva 13. «Non c'è problema», mi rassicurò il rivenditore. «Lì che ha 12 anni e nessuno ci farà caso». Ma non è vero? E con questo? La verità è forse importante? È quello che stiamo cercando di insegnare noi ai nostri figli. Mentre ce ne andavamo, lo vidi scuotere la testa e borbottare qualcosa. La famiglia di mia moglie ha un cottage sulla costa dell'Oregon. Ogni anno, il 4 luglio, vi è una parata in occasione della festa nazionale. Durante il corteo, i partecipanti gettano caramelle dai carri in mezzo alla folla. Un anno dopo la parata, le strade erano letteralmente inondate dalle cartacce delle caramelle che si accumulavano a centinaia. Se fossero state 2 o 3 non le avrei nemmeno notate, ma era l'effetto cumulativo che mi colpiva. Quella piccola e pittoresca cittadina di mare era diventata un vero immondezzaio. Le menzogne sono proprio così, si accumulano prendi ogni bugia e moltiplicala per decine di milioni negli affari, a scuola, in famiglia, nel governo, e avrai un'erosione morale gigantesca. È come morire dissanguati a causa di 10.000 di quei taglietti sottili causati dalla carta. Durante il suo discorso in occasione dell'accettazione del premio Nobel, Alexander Solzhenitsyn disse: «Una parola veritiera pesa più del mondo intero». Cosa intendeva? Che la verità è più grande di noi. Così come alla fine è crollato il muro di Berlino, il peso di tutte le menzogne del mondo può essere rovesciato da una sola verità. La verità risuona nel cuore umano. Le persone cercano di resistervi, ma in fondo hanno bisogno della verità, perché è la verità che rende liberi. Gli studenti universitari, che in passato erano conosciuti come ricercatori della verità, hanno ora la mente talmente aperta da non valutare più in maniera critica ciò che viene dichiarato come verità. Se ne stanno seduti lì, passivamente, mentre i loro professori affermano che le forme di vita complesse derivano da un'evoluzione casuale ed evitano di menzionare le scoperte biochimiche fatte basandosi sulla complessità inconfutabile delle cellule, le quali contestano chiaramente il darwinismo e costituiscono un'evidenza scientifica schiacciante che conferma la creazione da parte di un essere superiore. Ciò che è veramente importante, dicono, non è trovare la verità, ma cercarla. Davvero? Cerca di applicare la stessa logica a quando cerchi un lavoro o un parcheggio o un salvagente quando stai per annegare. La verità non esiste. Si tratta di un'affermazione vera? Non può esserlo. Poiché mai qualcuno dovrebbe voler frequentare un'università per studiare presso professori che credono che non ci sia verità? La verità consiste in ciò che credi sinceramente. Certo, puoi tranquillamente fare un passo al di là di una sporgenza rocciosa, sicuro che non cadrai nel dirupo, ma alla forza di gravità non importa molto dei tuoi sentimenti di sincerità. In realtà, siamo molto meno sinceri di quanto ci piace credere. Ma anche quando lo siamo, spesso ci sbagliamo. Ciò che è vero per te va bene per te e ciò che è vero per me va bene per me. Quindi, se tu ed io ci buttiamo dal tetto nello stesso momento, io precipito e mi schianto perché credo nella forza di gravità, mentre tu invece galleggerai nell'aria perché non ci credi? Alcune di queste sciocche affermazioni sono di ordinaria amministrazione nelle università. Ciò che è ancora più assurdo è che genitori e studenti investono larghe somme di denaro in rette universitarie per il privilegio di poter ascoltare simili assurdità. Rifletti sulla seguente domanda. La formazione è davvero possibile all'interno di un ambiente che disprezza la possibilità che esista una verità? Certo, si possono insegnare dei fatti, imparare un'arte, diffondere una propaganda e consegnare delle lauree. Ma non si tratta necessariamente di formazione. In molte scuole, coloro che credono nelle scritture sono accusati in continuazione di essere arroganti. Gesù disse che la parola di Dio è verità, Giovanni 17:17. Una persona che crede in ciò che la Bibbia insegna non è arrogante, è piuttosto il contrario. È quando cerchiamo di aggiustare la verità a nostro piacimento, che diventa arroganza. Tuttavia, la più grande arroganza di tutte è quella di accusare Cristo di essersi sbagliato, oppure affermare che la Bibbia è irrilevante. Chi non crede a Dio lo fa bugiardo. 1 Giovanni 5:10. Cosa potrebbe essere più arrogante e pericoloso che chiamare Dio bugiardo? Solo il 22% degli adulti crede nell'assoluta verità morale. Tra gli adulti al di sotto di 36 anni, la percentuale si riduce al 13%. Sorprendentemente, tra coloro che dicono che sanno che andranno in paradiso dopo la morte, solo per il fatto di aver confessato i loro peccati e accettato Cristo come loro Salvatore. Solo il 32% crede nella verità morale assoluta. L'analfabetismo teologico e lo scetticismo sono aumentati in maniera drammatica tra i cristiani evangelici negli ultimi 3 decenni. Le chiese necessitano disperatamente una nuova infusione di verità e un insegnamento energico della dottrina biblica. Senza di esse, noi e i nostri figli non avremo nulla da offrire a questo mondo privato della verità. Cara amica ascoltatrice, caro amico ascoltatore, siamo arrivati al termine della puntata. Ti do appuntamento sempre allo stesso giorno e alla stessa ora qui su CRC FM. Ti auguro un buon proseguimento all'ascolto dei nostri programmi. Benedizioni.
Il libro è edito da Soli Deo Gloria. Per maggiori informazioni e per avere una copia gratuita del libro, potete consultare il sito solideogloriaedizioni.com.